Autorità, cari amici, un cordiale saluto per la vostra gradita presenza. Un particolare ringraziamento al municipio della città di Bellinzone e al quartiere di Giugliasco per l'attenzione che presta alle nostre attività artistiche. Ho il piacere di salutare il sindaco della città di Bellinzone, Mario Branda, e i municipali Simone Giannini, Cristian Paglia e il municipale Giorgio Soldini, che ci segue sempre. Li ringrazio sentitamente per la loro presenza. Oggi inauguriamo la 54esima mostra e festeggiamo i 15 anni di attività della Galleria IOP. Abbiamo il piacere di inaugurare e presentare questa mostra di dipinti di Eugen Unziger dal titolo Turning Point, punto di svolta. Espone una serie di lavori che riassumono il suo percorso artistico nel sud dell'isola di Creta in questi ultimi due decenni, una pittura ispirata al mare e alla natura. Ma do ora la parola a Paolo Blendinger per il suo contributo critico, che ci presenterà la mostra e ci aiuterà ad entrare nella pittura di Eugen. Grazie.
So perché insistono a farmi parlare con Bravo. Se la voce alta si sente.
No, ma prendilo, ma perché vogliamo
si sente, dai.
Sentite?
Ma sì.
Ma magari di là no.
Ma sì, che
si sente. Non si sente.
No, vengono in qua.
Un po', dai, un po'.
Qua si è ancora posto.
Va bene. Allora insistiamo con...
Perché c'è l'altro parlante di là.
Allora la prima cosa che ho notato... che io sono nell'ambito di un gruppo di persone, il Massimo che organizza la mostra e l'Eugen, che sono degli ottimisti. Un po' si vede nella sua pittura, lui è un ottimista, 15 anni di attività da gallerista, ne sappiamo qualcosa, e Eugen perché convinto l'altro giorno che faceva bello oggi, lui è convinto, ma era convinto ancora mezz'ora fa. Io che sono un po' più, non dico pessimista, dicevo ma la vedo un po' così, però è un dato di fatto. Il compito mio, che è quello che di solito si chiama della presentazione critica, è da molto tempo che mi sono accorto che io più che porre una critica specifica sull'artista, amo donare dei punti storici e anche riguardo all'artista che aiutino il pubblico nella lettura dei quadri, di quello che noi abbiamo davanti ai nostri occhi. E per questo ogni tanto comincio da molto lontano. Il punto dove io vorrei cominciare oggi è da Claude Monet. Dal 1892 al 1894 Monet dipinge 28 opere, svolge 28 quadri sul portale d'entrata della cattedrale di Rouen. Un lavoro che lui ha sviluppato con un'intenzione che noi chiameremo oggi concettuale, perché lui davanti a questa cattedrale cercava il punto di riferimento e l'ha trovato al secondo piano di una casa accanto, che per 28 volte durante due anni ha disegnato questa facciata. Perché? Perché, e questo è un grande insegnamento che l'artista ci dà e sarà fondamentale per l'arte del XX secolo, perché quel motivo null'altro era che per un pretesto per svolgere quelle che sono è la visione della realtà e le emozioni che l'artista provava. I 28 dipinti di questa cattedrale, questo portale, sono uno diverso dall'altro. Hanno una struttura costruttiva simile, ma sono completamente diversi. Sono dei quadri che si chiamano Cathédrale en plein soleil en juillet, piuttosto che Le soir en septembre, e così via. E voi vedete dei quadri che, se mai doveste vederli e interessarvi, essere curiosi, troverete dei quadri che sono completamente diversi, ma è un unico soggetto. Cioè, nell'arte moderna basta un riferimento unico per svolgere in quel riferimento tutte le variazioni della nostra interiorità, delle nostre emozioni. C'è un grande artista italiano che si chiamava Morandi, che per tutta la vita, dagli anni 20 alla sua morte, non ha fatto altro che dipingere nature, no? Qualche paesaggio, non restringiamo troppo le cose, però null'altro ha dipinto che nature morte, o usando un termine più corretto, nature in posa, di bottiglie sui tavoli, bottiglie, bicchieri, contenitori su un tavolo. Un unico soggetto in cui, se noi vediamo tutta l'opera di Morandi, noi vediamo lo scorrere del tempo, vediamo l'incupirsi negli anni 30 del clima, se volete, politico-culturale, vedremo nel secondo dopoguerra tutto l'ottimismo che c'è, nella stessa identica visione. Noi leggiamo la storia attraverso un unico soggetto. Perché questo discorso? Perché Eugen, oggi, poi sono abituato a parlare di sera, no, però oggi noi siamo qui sostanzialmente alla seconda personale dell'artista. La prima era del 2012 ed era la Galleria L'Angolo di Mendrisio. Nella Galleria L'Angolo lui aveva presentato una serie quasi esclusiva di marine della sua città, del suo paese a Creta, dove lui passa di solito un paio di mesi all'anno, che è il mare. Prima mostra era quella. Oggi, a distanza di poco meno di 10 anni, lui presenta lo sviluppo di quello che ha presentato nella prima mostra, cioè copre i 10 anni successivi a venire ad oggi. Eugen ha esposto relativamente poco, ha esposto a Plakias ogni anno, presentando le sue opere lì, e qui a Bellinzona sono andato una volta a pranzo, vidi i suoi quadri con grande sorpresa, un pranzo memorabile, al Mistral. Non molto altro. Se noi volessimo trovare un'altra mostra al di fuori del contesto che ho descritto, dovremmo andare al 1967, quando espone all'Elmhaus di Zurigo, in una mostra collettiva di artisti zurighesi, scelto da una commissione fra cui c'era anche Max Biehn. Dunque, lui anche qui ha portato quello che lui ha sviluppato sull'isola di Creta. C'è una cosa da dire: Creta è lontana, ci sono dei trasporti in mezzo, quindi lui ha preso l'abitudine di dipingere le sue opere su carta, che poi rintela o mette su cartoni. Lui dipinge sostanzialmente su una base che è resistente e solida, perché la tela ha la tendenza a cedere un po'. Sulla carta lui può trascinare il colore, può lasciare delle trasparenze del foglio bianco sotto, può lasciare tutto questo gioco di trasparenze, tutto, se volete, un impianto di natura tecnica che gli è servito molto per questa sua pittura. La sua è una pittura che noi chiamiamo informale o informel. Cos'è la pittura informel? La pittura informel ormai ha qualcosa come ben oltre 70 anni di storia. La pittura informel in qualche maniera comincia a Parigi, comincia con un personaggio che si chiamava Fautrier, e Fautrier, questo lo so da un pittore, da un grande pittore italiano che lo seguiva quando era a Parigi, si chiamava Mattia Moreni questo pittore, Fautrier usava andare al Jeu de Paume a vedere che cosa? A vedere le gambe ninfeas del Claude Monet. Questi quadri immensi, questo dono che Claude Monet fa alla fine della Prima Guerra Mondiale allo Stato francese come suo contributo allo sforzo bellico tragico. Lui è vecchio, è pittore. Quello che è interessante è che lui aveva una bella tenuta, un bellissimo giardino di matrice giapponese, con i suoi stagni, col suo ponte, eccetera, eccetera, a Giverny. E Giverny si trova a pochissimi chilometri da un luogo terribile dove si è svolta una battaglia, dove sono morte quasi 500.000 di persone, che era Verdun. Claude Monet sentiva, mentre lui dipingeva nel suo Hortus Conclusus nel suo mondo intimo. Pensiamo sempre al nostro Huygens, l'otto conclusus della Creta, di Creta. Lui dipingeva sentendo le cannonate, vedendo passare centinaia di macchine della Croce Rossa con feriti, cose del genere. Lui dipingeva la meraviglia dei suoi stagni. Fine della guerra, lui sente il dovere di omaggiare lo Stato francese di queste, di questa sua visione. Anche lì una visione ottimistica. Se noi vediamo le ninfee, sono dei quadri immensi, 4, 5, 6 metri, se noi guardiamo quei quadri, anche qui un invito ad andare a vedere, se voi andate vicino a quei quadri, un pittore dipinge in genere a una distanza non più di un metro, c'è il braccio, c'è il pennello. Se voi andate a un metro da quei quadri, voi non vedete assolutamente nulla. È qualcosa di straordinario. Se voi vi allontanate di 5, 6, 10 metri, voi vedete uno stagno perfetto, con le grandi foglie, le ninfee che galleggiano, le foglie, i rami dei salici che pendono nell'acqua, con tutte le trasparenze, non vedete nulla. Cosa faceva Fautrier? Fautrier andava a vedere i quadri da un metro di distanza, e da un metro di distanza una ninfea, null'altro, era che una grande macchia di 50-70 cm di bianco. Lui tornava nell'atelier e ha fatto i quadri informali, macchie di bianco sulle sue tele, materiche nel suo caso. Ecco, l'arte informale nasce da una, è una derivazione dalla pittura, se vogliamo, di matrice naturalistica o realistica, chiamata come volete, a cui appartiene anche l'impressionismo, nasce da quella pittura e interiorizza, pone all'interno quella visione che prima era puramente esterna, esteriore. Questa è l'arte informale. La stessa cosa succede. Lui è un fedelissimo discepolo di questa pittura. Dunque, noi nelle due sale abbiamo collocato una serie di opere che vedrete che hanno tutte una pertinenza con la realtà. E lui, quando dipinge, voi vedete delle opere che hanno anche caratteristiche abbastanza diverse l'una dall'altra. Ci sono delle opere lavorate su passaggi sottilissimi, assolutamente trasparenti e così via, che vanno viste da vicino, hanno bisogno di una lettura abbastanza lunga, se vogliamo. Altre opere, ce n'è una per esempio con questo forte rosso, voi potete vederlo anche da distanza per meno tempo, un'impressione più immediata. Questo vuol dire che lui adatta sostanzialmente la sua pittura all'emozione del momento. Se noi cerchiamo in lui uno stile univoco, assolutamente lineare, non so, penso a pittori come Morlotti per esempio, noi sbaglieremo, noi vediamo delle opere che ognuno ha un suo mondo, a seconda del momento e della stagione e della sua emozione interiore. Questo fa di lui un pittore che sostanzialmente noi chiamiamo intimistico. Se voi, dato che penso che ci sono molti amici suoi oggi, penso che se lo conoscete di persona, voi troverete esattamente la stessa dimensione. È una persona che, io parlo per esperienza personale, per aprirsi all'altro bisogna un attimo di tempo e poi ti sa dare un universo di emozioni, di discorsi, un mondo straordinario suo, però richiede il suo tempo. La sua è una visione intimistica. Nei suoi quadri va lodato una perizia tecnica assoluta. Cioè, i suoi quadri sono quelli che, con un termine molto banale, noi chiamiamo belli. Nel termine bello, c'è dentro è qualcosa di estremamente complesso. Il bello vuol dire che qualcosa a cui noi ci avviciniamo è qualcosa che ci parla e che noi abbiamo, esattamente come nelle nostre vicende quotidiane, che noi abbiamo voglia di conoscere. Cioè, quello che chiamo bello è qualcosa che ci porta a identificarci nell'artista, a cercare di leggere il suo quadro. Lui è un artista bello, cioè nella sua pittura. E devo dire molto onestamente che non ho mai visto delle cadute da lui. Lui ha sempre un livello qualitativo ottimo, con ogni tanto un grande quadro che è stato preso quest'anno in una collezione privata tessera, con ogni tanto delle visioni che sono veramente straordinarie, assolute, di grande impatto. È un pittore che continua con discrezione questo suo mondo che ci svela di tanto in tanto con una mostra. Turning Point. Io mi sono domandato, allora, Eugen, quando propone le sue opere, tende a presentare un insieme, se vogliamo, di natura concettuale, piuttosto che un'esposizione dove si allineano dei quadri uno dopo l'altro, scelti sulla base del colore, su qualsiasi base che voi volete, estetica. Lui cerca di dare un contenuto di concettuale, di installazione. Lui questa mostra la considera un'installazione sua, nel senso di presentarci un ambiente, un mondo dove noi entriamo, in cui noi spettatori ci muoviamo in un universo diverso dal solito. Lui lavora, sempre per restare su questa matrice di concetto della sua pittura, lui lavora sostanzialmente ogni anno, lui lavora su un tema specifico. Io mi ricordo nella prima mostra, e si chiamavano, era il ciclo del 2011, Visper Mare ed Eum Natura del 2012. A questo ogni anno si aggiunge un nuovo tema, Reflections 2013, Corrupt 2014, Fire in Plakias, dove cosa succede? Ci sono degli incendi boschivi, di notte questa luce che illumina un paradiso che si sta distruggendo perché c'è il fuoco, gli dà uno stimolo tra l'altro, se vogliamo, di natura anche arcaica. Sempre questi disastri, questi incendi hanno mosso l'animo, perché in quest'atto distruttivo di un incendio c'è anche una grande bellezza. Un fuoco che brucia di notte, il calore di quel fuoco, le fiamme, qualcosa di terribile. Noi ogni tanto siamo attratti da queste cose anche terribili, che fanno paura, che sappiamo che l'indomani mattina avremo la distruzione, avremo solo la cenere. È stato uno dei motivi di un ciclo. Quest'anno lo chiama Turning Point. Turning Point è il ciclo del 2019. Io mi sono posto la domanda: perché Turning Point? Allora, il primo motivo è che lui praticamente sull'immediato compie gli 80 anni. Non ho mai capito come mai gli 80 anni diventano un punto di svolta. Io spero che campi ancora 30 anni e poi avrai il tuo punto di svolta quando ne hai 90, quando ne hai 100. Si considera un punto di svolta. Però credo che il punto di svolta reale nella sua pittura, l'hai ancora esposto nonostante la pioggia, ancora lì, eccolo lì perché ci teneva. Lui ha posto un quadro nel cortile dietro, fuori dal, se vogliamo, dalle due stanze espositive, dove voi scoprite un albero e dietro un paesaggio. E sempre l'ispirazione era nel paese, davanti a sé aveva un albero completamente secco, e di quest'albero completamente secco cosa l'ha colpito? Si è colpito una piccola gemma che stava crescendo di questa grande pianta che aveva ancora vita e che tornava alla vita. Ecco il Turning Point. È qualcosa, se volete, anche di natura autobiografica, data la bella età che è raggiunta in piena forma. Però è un punto di vista, da questa pianta secca esce qualcosa. E questa pianta secca, interessante per quanto detto prima, voi vedete che ha un impatto pittorico completamente diverso dalle sue marine, dai suoi paesaggi, dalle sue visioni più tradizionali, come se fosse qualcosa di nuovo. La pianta in effetti ha una suggestione, se guardate con un po' d'attenzione, voi vedete quasi una figura, come se questa pianta fosse vita, come fossimo noi stessi. Quindi c'è questa identificazione, se vogliamo, in chiave anche simbolica. Questo è recupero dell'elemento simbolico nella contemporaneità, lo considero molto importante, perché è qualcosa che in genere nell'arte si sta completamente lasciando cadere. Se posso dare una piccola provocazione per curiosità, la Nike ieri, l'altro ieri, è uscita con una linea di scarpe sneakers, scarpe da tennis, che li chiama Jesus.
Ma c'erano anche i jeans tanti anni fa che li hanno chiamati Gesù.
Sì, sì, però qui
è l'hanno visti.
E perché gli hanno dato sto nome, Jesus? Perché essendo considerato da chi ha prodotto la scarpa un nome assoluto come riferimento storico, hanno trovato che era un buon abbinamento.
Allora.
Chiaramente, a sto punto, il Jesus, Gesù, non è più, non ha più nessuna simbologia, diventa un brand. Tanto che io sto meditando da molto tempo di fare qualcosa, magari scrivere qualcosa sull'arte contemporanea che si chiama dal simbolo al logos. Sostanzialmente quello che era il simbolo tradizionale, voi pensate ai simboli della cristianità, quali la croce del terzo secolo, ma anche l'agnello o il pesce, questi che erano simboli per cui un pesce era il simbolo di Cristo, che diventa null'altro che il marchio di un prodotto di consumo, a demarcare qualcosa di molto preciso, che noi tutti abbiamo perso il concetto di simbolo, perché siamo immersi in un mondo che non ha più bisogno di simboli, che ha bisogno semplicemente di consumo. Il consumo è la nostra grande consolazione. Noi tutti andiamo da un parrucchiere, ci compriamo un vestito nuovo, quello che è, per i soldi che abbiamo guadagnato, e ci sentiamo realizzati. Abbiamo potuto comprare una macchina nuova, una bella macchina, ecco che io sono qualcuno nella società. Questa è una grande consolazione. Eugen in qualche maniera va contro questo mondo, in qualche maniera ci va contro, perché la scelta di vivere a Creta 2 mesi, di dipingere lì, di prendere una pianta secca, e questa pianta sembra un essere umano che gli porta qualcosa di diverso, è una lezione interessante. Un po' isolata se vogliamo, però è una lezione che prima o poi io credo che l'umanità senza simboli non può vivere. Detto questo, io spero di avervi dato, quando voi tornerete nel sale, qualche piccolo elemento in più per leggere le sue opere, per leggere le sue costanti variazioni sul medesimo tema, o di leggere questi temi diversi che sempre hanno riferimento alla natura. La sua non è una pittura concretamente astratta, cioè da lui all'astratismo gestuale, al gesto, che ne so, penso a Mathieu per esempio, c'è un mondo in mezzo, lì comanda solo il segno, la bellezza del segno, in lui resta sempre questo riferimento alla realtà, al dato reale, dunque resta un discorso il suo che è legato a una tradizione più che millenaria, che è la nostra storia dell'arte. Lui continua alla sua maniera, parliamoci chiaro, al suo livello, che è un livello nostro, che ha una sua dignità, una sua realtà, e tutto è un piccolo contributo a quella che noi chiamiamo storia dell'arte, che poi è la storia dell'umanità e la nostra storia. E lui ci porta a quella che io chiamo una testimonianza viva di sensibilità e di attenzione a cose semplici che spesso noi non vediamo più. L'interessante dell'artista, torniamo alla cattedrale di Rouen, se noi andiamo davanti alla cattedrale di Rouen, noi vedremo un portale di chiesa, ma se noi abbiamo visto prima i quadri di Claude Monet, va sicuro vedremo molto di più di questo dato. Così una visione del mare dell'Eugen ci dà qualcosa che va oltre la visione che noi abbiamo. E la funzione dell'artista è sempre stata questa. Gli artisti sembrava che dipingessero l'aria, quello che è, quel vuoto che c'è tra una figura e l'altra, tra un oggetto e l'altro, finché non è arrivato Vermeer e ci ha insegnato cos'è veramente l'aria. Pure l'aria l'abbiamo già dipinta prima, dei geni come Michelangelo, Raffaello e così via, Leonardo, che adesso c'è il cinquecentenario, 500 anni di Leonardo, dunque, ma è Vermeer che ci insegna cos'è l'aria. Il suo piccolo Eugen ci insegna cos'è il mare, cos'è il mondo mediterraneo, lo svolge a Creta, e chiaramente anche questa scelta vuol dire che lui è ancora completamente immerso in un mondo, anche quello che si sta completamente disperdendo, che è un ambito umanistico. Senza una visione umanistica noi non abbiamo arte. Guardate cosa sta succedendo, prendete le scarpe con la linea Christ, voi vedrete, perché sono oggetti d'arte, con $3,000 l'uno, più di un quadro suo, perché è una scarpa, ma lì non c'è più arte, c'è qualcosa di diverso, c'è un'evoluzione anche in questo concetto. Ecco, io vi ringrazio per la pazienza, aggiungo qualcosa alle parole di Massimo, lui è ringraziato come si fa sempre le autorità pubbliche, eccetera, eccetera. Io vorrei ringraziare i numerosi artisti che sono venuti stasera, perché ne vedo tanti, diversi, questi artisti che sono venuti con un senso veramente di amicizia e di fratellanza a vedere un loro collega che stimano, e questo credo che sia una cosa che ti fa molto piacere. Okay? E buon compleanno per gli 80 anni. Non vi dico quanti anni.
Grazie per venire con questo tempo e grazie.